Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Giovanni rispose a Gesù dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo vietato, perché non era dei nostri. Ma Gesù disse: Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, sarebbe meglio per lui che gli passassero al collo una mola d'asino e lo buttassero in mare. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala. È meglio per te entrare nella vita monco che con due mani andare nella gerna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo. È meglio per te entrare nella vita zoppo che essere gettato con due piedi nella gerna. Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella gerna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Forse anche noi potremmo esordire stasera, dopo aver ascoltato questa parola, come hanno fatto una volta gli apostoli: Signore, questo linguaggio è troppo duro, chi può intenderlo? Che in effetti sia la seconda lettura sia anche questo che abbiamo ascoltato adesso, il Vangelo di Marco, ci appare come una logica non solo dura ma anche difficile da interpretare e da mettere in pratica. Ma tu hai capito cosa vuol dire è meglio entrare nella vita zoppo che con tutte le piedi nella gehenna? Non lo sai. Eppure Gesù è molto chiaro, tant'è che fa molti esempi, cioè fa riferimento a molte immagini. Meglio avere un occhio solo, meglio una mano sola, meglio, come per dire, capite bene di che si tratta. Ma di che si tratta? Cosa c'è al centro di questa predicazione di Gesù? Beh, partiamo dal pretesto. Questi uomini, questi apostoli, questi discepoli, si sono accorti che qualcuno sta facendo delle cose nel nome di Gesù Cristo, ma non fa parte di quelli che hanno seguito Gesù. Cioè, non fa parte di quelli che cominciano, magari è un momento molto difficile per questa comunità in formazione. Chi ha letto i brani precedenti si ricorderà, l'abbiamo celebrato anche in queste domeniche passate, che dalla trasfigurazione questi apostoli hanno cominciato a dire: allora, chi è il primo, chi è che comanda, chi è che io che devo fare, io voglio essere questo, eccetera. E poi si confrontano con delle situazioni limite molto molto speciali. Gesù li sta mettendo alla prova, cioè li sta formando, li sta mettendo di fronte alla loro difficoltà di comprendere che cos'è il regno di Dio e anche di fronte alla possibilità di aderire a una logica nuova che superi il loro modo di pensare. Sapete, non è facile questo. È meglio imparare una cosa mai saputa che dover rivedere qualcosa che noi pensiamo di sapere, che noi riteniamo di sapere bene. Per questo l'evangelizzazione dentro la Chiesa è molto più difficile che fuori dalla Chiesa. Allora, vanno da Gesù e dicono: questi stanno facendo questi prodigi nel tuo nome, impediscili. E subito ci torna in mente la prima lettura, che avete ascoltato, no? Siamo nel libro dei Numeri. E tutti questi uomini sono stati convocati, questi anziani, a salire sul monte dove Dio ha dato la legge a Israele, cioè dove Dio comunica con il suo popolo anche attraverso Mosè, e due non sono andati, e quando lo Spirito scende e comincia e dà uno spirito di profezia a questi uomini che sono saliti, anche quelli che erano rimasti all'accampamento profetizzano. Anche in quel caso Giosuè dirà la stessa cosa: impediscili Mosè, non farli parlare perché non sono andati là dove erano stati chiamati, cioè sul monte Sinai, per parlare con Dio. C'è un parallelo che questo la Chiesa lo mette davanti ai nostri occhi. Perché? Che cosa era successo? Che cosa vuol dire che non erano andati, che erano stati chiamati? Ascoltate bene questo brano. Dice: in quel giorno il Signore scese nella nube e parlò a Mosè. Prese lo spirito che era su di lui e lo infuse sui 70 anziani. Adesso fai una sostituzione. Torna a guardare il volto del Figlio di Dio, non più quello di Mosè, e ricordati che lo Spirito di Dio e lo Spirito di Cristo sono la stessa persona che mette in relazione il Padre e il Figlio, nella Trinità e nella storia, là dove il Figlio è chiamato a raccontare agli uomini qual è il volto di suo Padre. Allora, questo Spirito, Dio, lo dà al Figlio e attraverso il Figlio lo dà anche agli uomini. Quando glielo dà? Quando li fa entrare in questa sequela di Cristo, cioè quando li fa scendere nell'acqua del battesimo e li fa rinascere come uomini nuovi. Mette a loro disposizione tutto quello che ha di sé. Che sapete, lo Spirito di Dio non è un pezzo di Dio. Lo Spirito di Dio è tutto ciò che è e che ha Dio. Lo mette a disposizione di coloro che ha convocati, che ha chiamati, li fa rinascere come uomini nuovi perché si lasciano educare da questo Spirito e perché lo donino ad altri. Quelli che obbediscono a questo invito si sentono chiamati e si mettono alla sequela. Sapete cosa vuol dire mettersi alla sequela? Si mettono a imparare le cose dello Spirito, si mettono a discernere le cose di Dio. Non dico, no, noi sappiamo tutto, abbiamo fatto il catechismo e tanti anni fa, sappiamo proprio tutto. No, accettano di ripartire da capo, accettano di riformulare tutto quello che sanno su Dio a partire da un invito nuovo che Dio fa, perché è fedele a se stesso. Ti ha dato il suo Spirito? Bene, questo è il momento in cui ti chiama perché lo Spirito che ti ha dato possa insegnarti ciò che è buono, ciò che può fare la tua vita eterna. Due non vanno nel libro dei numeri, non vanno e rimangono nell'accampamento, rimangono invischiati dentro i fatti loro. E quello Spirito, fedele a colui che l'ha mandato, fa la profezia, profetizza in mezzo alla storia. Qual è il problema? È che chi ascolta questa profezia non la capisce. Qual è il problema ancora? Quelli che erano chiamati ad andare con Mosè si scandalizzano che qualcuno profetizzi e gli altri non sentono, non capiscono. È la nostra storia invece. Lo Spirito parla in mezzo a noi, alcuni capiscono, altri non capiscono, ma tutti sono chiamati. Perché allora questo Spirito non ha la capacità, apparentemente, di portare a compimento questa convocazione? Perché quelli che erano chiamati non si sentono invitati, vengono ma non si sanno chiamati. Come direbbe Gesù in una parabola del regno, il regno è come uno che fece un banchetto, chiamò gli invitati alle nozze, li chiamò quelli che aveva già invitato, ma questi non vollero venire. E chi venne con un vestito non adatto, cioè con un'identità non pronta ad essere trasformata da questa notizia che Gesù, che lo Spirito vuole regalare. Una notizia, una buona novella, una notizia, una cosa nuova. La notizia vuol dire questo, una cosa nuova. Allora, tornando al Vangelo, pure questi vanno da Gesù e dicono: vedi, quelli là hanno lo Spirito, stanno facendo cose. Allora Gesù dice: bene, questo è il momento in cui lo Spirito produrrà ciò per cui è stato mandato, ciò per cui è stato inviato. Io ne sono il garante, perciò non vi scandalizzate, dice agli apostoli, se lo Spirito parla anche al di fuori della nostra cerchia. Questo lo direbbe a noi, direbbe a noi: tu sei cristiano e cattolico e battezzato e cresimato e comunicato e ritieni pertanto di poter fare i tuoi mercati con l'Altissimo, con le tue indulgenze, le tue preghiere, le tue cose, tu gli dai, lui ti dà, tu gli ridai, lui ti ridà, sempre con quella economia piccola delle cose. la nostra devozione spesso molto debole, molto fragile. Ma lo Spirito era stato mandato non per te e per le cose tue, era stato mandato perché tutti quelli che sono invitati possano finalmente parlare il linguaggio del Re. E molti di questi non stanno qua. Molti stanno qua magari presuntuosi di sapere tutto. Molti invece non stanno qua, stanno da un'altra parte. Posseggono questa chiamata, nessuno che li vada a invitare. Hanno un battesimo, nessuno che glielo vada a ricordare. Portano un'identità che viene da Dio, che è stata acquistata dal sangue di Cristo. Nessuno di noi che abbia la forza, il coraggio di andare a dire: tu sei un uomo degno. Vi faccio un esempio per dire, no? Un esempio che voi conoscete, un po' a Roma è abbastanza noto, sapete, Nuovi Orizzonti, Chiara Miracoli, no? Quella donna un giorno ha detto: ma io voglio andare a dire a uomini ai quali nessuno direbbe nulla, voglio andarli a ricordare che invece hanno un nome, hanno un'identità, che possono rifare un cammino per scoprirla. Possono rimettersi in cammino per verificare questo amore che Dio ha posto nel loro cuore. Invece noi no, noi chiusi nei nostri movimenti, nelle nostre logiche, nelle nostre cose, diciamo: noi siamo qua, voi dove siete quell'altro movimento, voi quell'altro ancora. Chi c'ha ragione? Noi, è chiaro. E guardiamo sempre con sospetto le cose degli altri. E guardiamo sempre con difficoltà là dove lo Spirito, dice il Salmo 67, un'espressione bellissima: mentre voi dormite tra gli ovili splendono d'argento le ali della colomba, le sue piume dei riflessi d'oro. Mentre noi stiamo qua a celebrare culti personalissimi e intimi, la volontà di Dio che si esprime attraverso il dono dello Spirito e la predicazione fuori di questi recinti sta producendo una messe nuova. Messa nuova che va incontrata, va fatta crescere e vagliata nel tempo opportuno, quello che Dio ci tornerà a fare. Chi sono gli invitati e chiamati a fare questo? Siamo noi, io e voi, no quello che c'hai a fianco, Madre Teresa di Calcutta, io e voi. Guarda bene, se tu hai capito quali sono i doveri del tuo battesimo e dici che adesso, domani, lunedì, guarda, lunedì proprio no, manco martedì, il mercoledì poi siamo a mezz'ora settimana, giovedì è festa, venerdì è di venerdì, di martedì e sabato è finito. Se anche tu ti metti in questa prospettiva, lo Spirito ti viene dato, ti dà la capacità di aprire porte incredibilmente importanti, però questo non accade, non avviene. Allora dice Gesù: se ti è di scandalo qualcosa che ti riguarda, quando parla dell'occhio, della mano, parla delle cose che tu metti davanti a Dio quando dici io non posso, vogliamo dirlo? No, io devo lavorare la domenica, perciò non posso dire io devo, e ho famiglia, io ho un figlio, io ho un bambino piccolo, io ho quello, ho quell'altro, c'è sempre qualche altra cosa. Allora Gesù dice: se c'è la tua mano o il tuo occhio, quello che tu ritieni prezioso per te in questa vita, che ti ostacola tra te e il regno, che ti ostacola tra te e il regno, e tu non scegli per il regno, guarda che andai a finire nella Genna, che non vuol dire ancora andare all'inferno. Sapete che ci andava nella Genna? Nella Genna ci andavano le scorie dei sacrifici del tempio. Facevano i sacrifici, tutta la roba che non si poteva dare a Dio, le corna, le cupole, eccetera, eccetera, li portavano nella Genna, le unghie, tutta l'altra roba, e la bruciavano. Voglio dire, questa non è adatta a entrare in relazione con Dio. Ora, stavo per dire quante corna c'è, ma quanta roba che non serve alla comunicazione con Dio ti porti appresso e la ritieni cara, è indispensabile. Quante cose tu senti che sono la tua mano destra e non le puoi abbandonare. Dice il Salmo: se io lascio cadere il tuo ricordo, Gerusalemme, che mi si secchi la mano destra, che mi si attacchi la lingua al palato. Capisci? Io lo so che queste cose le capisci. li ascolti, entrano pure un po' in testa, ma non scendono verso l'altra parte, perché ti manca di riaprire, devi fare degli sferi, devi riaprire delle vie che si sono chiuse, devi rimettere in vigore la realtà della tua vita, che sono morte, che dormono da troppo tempo, o che forse sono adagiate dentro linguaggi, anche nei cammini che fai, nei movimenti che frequenti, che si sono adagiate dentro logiche che tutto sommato ti danno quel poco che ti serve. Questo non è sufficiente. Non è sufficiente. Sappi che se stai conservando questo, ti dice la lettera di Giacomo che hai ascoltato stasera, tutta questa roba un giorno si alzerà contro di te e ti dirà: ma tu perché hai vissuto? Per chi hai vissuto? Ma tu quando hai sentito questa voce dello Spirito? E quando è che ti sei messo in marcia? Quando ti sei sentito convocato e hai deciso per il Signore? Non dico questo per accusarti o per metterti in difficoltà, dico questo per spingerti, se è necessario, a fare un passo ulteriore e a slacciarti da tutte quelle cose che fino adesso non ti hanno permesso di vivere secondo Dio e di conoscere Gesù Cristo. Guarda, è un problema, perché se tu non lo fai, i piccoli, dice Gesù, vedono questo e dicono: se non lo fanno loro che sono cristiani, se loro piangono ai funerali, se loro odiano i loro, quelli che gli fanno del male e dicono il contrario, allora questo è uno scandalo, noi non vogliamo sapere. E ridono dalle nostre omelie, e ridono dalle nostre celebrazioni, e ridono, e anzi qualche volta ci guardano con pena quando facciamo le nostre processioni, perché non vedono dentro la nostra vita risplendere il volto di Cristo. Possa questo Spirito che ci è stato dato nel battesimo cominciare a parlare nel vostro cuore e a permettervi di entrare nella profezia. Di questo ha bisogno il mondo, proprio di questo, di una profezia chiara, di un'interpretazione autentica di quello che accade, di una logica